File 14, pagina 144. Guarda i due di Porto Longone. Hanno trovato la loro maniera di sfruttare un'occasione psicologica per uscire dalla massa e vivono. Si sono fatti una clientela che li mantiene. La scala economica è logicamente scala sociale. Si è formata una aristocrazia sui generis che soprasiede al minus minus quam che siamo noi. Chi ha qualcosa lo deve usare per avere un pochino di più. Noi siamo il minus minus quam. È questione di tempo. Se campa caval che l'erba cresce, certo è che i privilegiati sono pochissimi e la massa fa le spese e se ne va. E si rinnova continuamente. Ogni giorno arrivano treni pieni e le baracche non riescono a riempirsi. È entrato novembre e il vento è gelato, il fango è diventato più vischioso ed è estremamente faticoso raggiungere il piazzale. Fra le baracche aristocratiche si sono costruite delle passerelle di legno, ma noi siamo il minus minus quam. Nel fango e nelle ore di appello, sulle pietre aguzze del piazzale, sono già morti i meno robusti. Ci hanno anche fatto sapere che l'acqua dei rubinetti non è potabile. La dissenteria è epidemica e penso che molti bevano quell'acqua per farla finita. Io, che mangio quasi sempre solo pane, elimino i miei residui ogni 12 giorni, puntualmente e penosamente. L'acqua dei rubinetti non ha nessun effetto su di me. Il nostro Schreiber diventa sempre più crudele. Ha scelto i suoi ufficiali in base ai suoi principi e la popolazione della baracca a malapena mantiene il numero di 400. Così molti se ne vanno e altri arrivano. De Ambrosi ha 54 anni. Per questo posto è già centenario. La sua resistenza è stata finora inaspettabile. Riesce ad affrontare la fame e la fatica, ma è troppo debole per il freddo e una maglia non è sufficiente per le lunghe ore ferme degli appelli. Sono queste adunate che si portano via le prime vittime, specialmente gli ebrei anziani e gli italiani. Cadono in terra come sacchi vuoti e muoiono in poche ore. Congestione polmonare, dicono i sapienti. De Ambrosi è riuscito a procurarsi un'altra maglia. È morto un poveretto nella cuccetta sopra la mia e il monato che è venuto a prenderlo mi ha lasciato pigliare la maglia quando l'ha spogliato. Te l'ha lasciata? Beh, gli ho dato la mia margarina, ma credo che avrebbe potuto chiedere molto di più. Era nuova. Non l'ho mai visto prima. Meno male. Così parlando, ci avviamo al lavoro, ma alla porta ci ferma lo Schreiber. Con lui c'è un verde. Ci controllano le maglie. Il lusso di due maglie è inammissibile. De Ambrosi, con altri 4 o 5, è condotto via. Al nostro ritorno ci mostra i segni delle nerbate, ha le natiche nere e non può sedere. Vede la nostra pietà e sorride. Con queste mi sono risparmiato una giornata di lavoro. Non è poco, ho dormito un po'. Dopo almeno 2 ore di appello sul piazzale, rientriamo in baracca e sull'attenti aspettiamo a lungo che lo Schreiber ci passi in rivista. D'improvviso sentiamo una voce spaventosa sbraitare nell'usato gergo incomprensibile. È uno dei luogotenenti del Lagertester, un pezzo grosso, un triangolo verde. Apre con un calcio la porta dell'ufficio del nostro Schreiber. Ha in pugno un grosso nervo. Dalla stanza precipita fuori nudo un adolescente. Non ha più di 12 o 13 anni. Corre atterrito nel fango. Da dietro suonano urla, botte, frastuono di cose rotte ed esce lo Schreiber nudo anche lui e corre gridando ed implorando. l'altro lo incalza con botte da orbi senza tregua. Corrono via nel fango. Nessuno di noi osa fiatare, ma i nostri occhi gridano di gioia. Gli altri capo stanno allerta, le loro gomme fischiano sulle teste di chi osa sorridere, ma la coda del diavolo c'è propizia. Più tardi qualcuno ci dirà che il di già favorito, lo Schreiber, ha osato sedurre l'adolescente, nuovo favorito del sultano, eccetera, eccetera. Ma neanche questo ci diverte. Grande è il regalo della dea Fortuna, che ha messo Pisistrato in fuga. Rimaniamo sull'attenti, per almeno un'interminabile ora. Che cosa aspettiamo? Ma che ritorni lo Schreiber, no? Che altro possono sperare i nostri aguzzini? Invece si apre la porta e riappare il luogotenente Verde, accompagnato da Olivelli, il nostro nuovo Schreiber. Olivelli significa speranza di vita, non perché sia italiano, che Furlotti, Marchiori, Freda sono italiani, ma perché il suo cuore è la speranza stessa. Infatti le sue riforme sono di immediato sollievo a tutti i 400, meno i capò che lui non può sua sponte cambiare. Tutte le ingiurie, le percosse e gli estremismi sono soppressi e il nostro Schreiber diventa la carità di San Francesco. La sua direzione è un'assistenza infaticabile e senza sosta. Questo però è solo un sollievo che ci rigenera al rientro dal lavoro e nel giorno di sosta fra i turni. Il resto non è cambiato, anzi il lavoro degli scavi si fa più violento. Sembra che i tedeschi comincino ad affrettarsi e non è certo la nostra forza che riesce a tollerare, ma i nostri sotterfugi e l'abitudine alle bastonate. Abbiamo un capo nuovo, il nostro francese è sparito. Peter è un ucraino, giovane, forte e strillone, non usa la gomma ma il bastone, picchia in testa e sempre. De Ambrosi e Bravo danno segni allarmanti di consunzione. Io e Zenorini raddoppiamo i nostri sforzi per non perderli. Olivelli è riuscito a convincere uno dei medici del Revier, così chiamano l'infermeria, a visitare la baracca. Questi viene pur sapendo che non cambierà nulla. È un gobbetto ucraino con triangolo rosso. Può essere stato medico, magari infermiere. Qui è doctor e appartiene ovviamente all'aristocrazia del campo. Ci passa in rivista con Olivelli. Ogni tanto fa tirar fuori una lingua o apre una palpebra. Quando si ferma davanti a me, Olivelli gli dice in tedesco che sono un professore di filosofia. Il gobbetto si ferma e, guardando in su, «Ti parles français, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr!» e mi chiede se ho letto Voltaire. «Ma certo, Candide, sicuro, come no?» E parliamo di Voltaire e di Candide. Poi mi dà la mano. «Je suis bien enchanté!» e prosegue. Torniamo dal lavoro e in baracca ci ordinano di mettere sull'attenti ad aspettare lo Schreiber. Ahimè, Olivelli non è durato più di un paio di settimane. Non era adatto e l'hanno cambiato. Siamo al punto di prima. Ieri nel sonno mi hanno rubato gli occhiali da sotto la testa. Sono disperato e all'ora di pasto mi è permesso annunciare in tedesco che sono disposto a dare la mia razione a chi me li restituisce. Niente. Andiamo a dormire. Ma dopo un paio d'ore mi sveglia la voce di De Ambrosi nella cucetta sotto la mia. Ha la febbre e sta delirando. Che cosa posso fare? Olivelli non c'è più. Mi azzardo comunque a bussare alla porta del nuovo Schreiber. Apre e appena apro la bocca si mette a urlare e impugna la sua gomma. Io fuggo alla mia cucetta. Quando tutto torna calmo, essendo vicino a De Ambrogi, sta male, molto male, e viene l'ordine di partire per il lavoro. Al ritorno, De Ambrogi non c'è più. Con Zenorini cerchiamo dappertutto, finché lo Schreiber stesso, in un momento di tregua, finalmente si degna di dire che il mio compagno ha la resipola e l'hanno portato via. Con Zenorini e Bravo ci guardiamo in silenzio, sappiamo cosa vuol dire. Addio De Ambrogi, non ti vedremo più. La nostra tristezza non ha parole e scendiamo muti tutti e tre in un precipizio senza cielo. Siamo alla fine di novembre e nevica sul fango del campo. Ci riscuote il grido della suppe. Ho appena fatto il mio baratto col pane quando le luci si spengono. È uno dei tanti allarmi aerei. Al primo buio sento qualcuno che tenta di strappare il mio pane. Il mio riflesso è immediato e riesco ad afferrare la mano del ladro. Con tutte le mie forze stringo e quasi subito ritorna ad accendersi la luce. È uno dei capò della baracca, un polacco. Cerca di divincolarsi, ma io non lo lascio andare e riesco a riprendere il mio pane. Quello ride e in tedesco: io ti ho fregato gli occhiali, eccoli. Li leva da una tasca e li frantuma sotto i suoi zoccoli. Affido il mio pane a Zenorini, che è rimasto vicino allibito. Tienimelo e carico con tutto quello che ho. Zenorini mi grida: lascialo, lascialo andare, quello è un capò, ti ammazza, mollalo. Ma tutto quel poco che sono, come d'incanto, diventa una forza nuova che non so d'aver mai avuto, e lui è uno di quelli che ha conservato le sue energie. La mia grandine cade alla rinfusa, dove capita, finché mi grida: genug, genug, bitte, bitte, basta, basta, per favore, per favore. Mi fermo. Non riesco a capire quello che è entrato in me. Sono sconvolto e comincio a tremare. Zenorini mi spinge via, fuori dalla ressa che si è formata attorno. Sottovoce le bocche più vicine mi sussurrano: gut, gut, bene, bene. Zenorini mi restituisce il pane e rifiuta il pezzetto che gli offro. Speriamo che quello non si vendichi, già, dico io, già. Non so che cosa mi è entrato in corpo. Io ho fatto sempre solo pugni con la voce, non ho mai, e adesso? È ben comprensibile. Tutto quello che ci sta succedendo ci spinge alla pazzia. Come è possibile resistere? Olivelli è scomparso, De Ambrogi se n'è andato. Bravo. Sta peggio. Che cosa ti aspetti? Che cosa? Zenorini parla come volesse giustificarmi. Io sono pieno di paura e soggiungo: bene, quello che è successo, e sia quel che sarà. D'ora in poi, caro Arturo, se questo figlio di puttana non mi fa impiccare, non cercherò più di evitare nulla. Zenorini non risponde. Non risponde perché aspetta che mi vengano a prendere, è inevitabile. Invece nulla. Bravo. Io e Zenorini cerchiamo di non separarci, ma Bravo è ogni giorno più debole. I pidocchi ci hanno colonizzato totalmente e non si nascondono più. Noi ci dormiamo sopra, ma le nostre unghie ci graffiano la pelle e ogni scalfittura diventa una pustola. Le caviglie per i morsi dei cani e i piedi per gli zoccoli sono coperti di piaghe. Il fango è diventato un incubo, ci arriva al ginocchio e chi cade, se non è accompagnato, ci rimane invischiato e vi soffoca dentro lentamente e in piena coscienza. Quando torniamo in baracca, dobbiamo lasciare le scarpe fuori. Ciò vuol dire che chi esce prima si arrangia. Nel campo si fa baratto di tutto, anche di scarpe, e l'animale sociale è rimasto al di là dei reticolati elettrici che circondano questa selva selvaggia ed aspra e forte. Ora è più fortunato chi si lamentava che aveva gli zoccoli vecchi e rotti come i miei, ma il mercato non scarta nulla. Lo Schreiber mi trattiene gridandomi non so che e sono l'ultimo a uscire. Non ci sono più scarpe, sono scalzo e il capò mi picchia perché la squadra deve partire. Mi metto in fila e affondo i piedi nudi nella melma ghiacciata. Sta nevicando e c'è un vento siderale, sferzante e insistente. Prima gli occhiali, adesso le scarpe. Mi rendo conto molto chiaramente che non arriverò mai al piazzale e molto meno al lavoro. Mi pianto fermo e curvo la schiena, pronto alle nerbate. Was ist los? Cosa succede? Crank, crank, ammalato, ammalato. L'aguzzino mi guarda con scherno. Crank, Lazaret raus, malato, all'ospedale via, e mi dà una pedata innocua. Più sorpreso che grato mi avvio al Rivière, infermeria, che si trova a pochi metri da lì. Se non mi riscontrano 38 di febbre, dovrò prendermi 50 nerbate sulle natiche, ma intanto qualcosa succederà. Sono più che mai convinto che è preferibile essere ucciso di colpo che morire lentamente. Dopo tutto qui, morire è solo finire una buona volta questo orrore. All'ingresso del Rivière ci sono due file, una che entra e una che esce e va al tavolo della flagellazione. Ci vanno quelli che hanno tentato e che sono ancora consumabili. Lo spettacolo è estremamente efficiente. Molti della fila entrante, al vedere le gommate, rinunciano al tentativo e se ne tornano da dove sono venuti. Riceveranno una razione di gommate, sì, ma preferibili a queste 50 somministrate da esperti sulle natiche nude. Io rimango deciso nella mia determinazione. Entro e mi fermo sorpreso davanti al gobbetto voltairiano. Mi riconosce e mi dà un termometro. «Ti es malad, j'espère. Attende, sì. Sei malato, spero. Aspetta qui». Mentre gli altri proseguono, io resto accanto a lui col termometro sotto il braccio. Dopo pochi secondi me lo leva, lo guarda senza leggerlo e me lo restituisce ammiccando un sorrisetto d'intesa. Parla a voce alta. «Ti has la fièvre? Marche au lit. Hai la febbre? Va a letto» e mi spinge dentro. Qui trovo un'altra aberrazione, quella degli infermieri. Mi fanno spogliare, mi danno una coperta e mi lasciano entrare. Trovo una cuccetta tutta per me e mi butto a dormire. Non si sono accorti del termometro. Ben presto mi renderò conto del prezioso regalo del gobbetto e ne farò tesoro. Grazie Voltaire, grazie mio caro Candide. Pagina 152.